la guerra contro i migranti. È stata chiusa l'inchiesta sulle ONG, l'inchiesta che ha visto al centro soprattutto l'organizzazione umanitaria Jugendrette e la nave Juventus, ma sono coinvolti anche i rappresentanti legali di Save the Children e di Medici Senza Frontiere. Stiamo parlando delle operazioni di salvataggio in mare svoltesi tra il 2016 e il 2017, quando al Viminale sedeva Minniti e il governo Gentiloni firmava l'ennesimo accordo Italia-Libia. E siamo di fronte a 21 avvisi di garanzia che preludono una richiesta di rinvio a giudizio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e falso, e sono rivolte ai comandanti, ai capi missione, agli equipaggi di diverse navi della flotta umanitaria che salvarono migliaia di migranti. E di fronte a questa, come dire, inchiesta della magistratura in buona parte attesa, vogliamo cercare di capirne di più, ma anche di fare un commento, e per questo abbiamo con noi ai microfoni Riccardo Gatti, che è stato in più occasioni in mare proprio per dare soccorso ai migranti. Se non erro, adesso tu sei con Proactiva Open Arms, o mi sbaglio?
Sì, esatto, sono stato comandante di una delle navi di Open Arms e dopo capo missione. Prima ancora ho lavorato con MSF, come di Senza Frontiere, sempre nel soccorso in mare.
Ecco, quindi tu hai un'esperienza diretta di che cosa accade in mare e di qual è la manovra che stanno facendo oramai da anni. Non dimentichiamo che proprio nel periodo in cui venne messa fermata la Juventus e poi vennero formulate le accuse che adesso hanno portato a questa chiusura di indagini 3 anni dopo, eravamo di fronte alla scelta del governo fatta tramite il suo ministro dell'interno Marco Minniti di imporre un codice di autoregolamentazione alle ONG che operavano in mare, che di fatto rendeva molto più difficile il soccorso ai migranti. Ma ti cedo la parola, così ci puoi raccontare un po' meglio questa situazione.
Sì, esatto. Beh, io credo che quello che stiamo vedendo adesso è il ripetersi di qualcosa che poi abbiamo visto in questi anni, no? Aperture di indagini, accuse che si chiudono con delle accuse di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, come è successo anche a miei colleghi di lavoro, Anna Belmonte e Mark Rage, che poi accuse immancabilmente cadono. C'è da ricordare che le indagini aperte ai danni di Jugendrette e anche le altre organizzazioni, MSF e Save the Children, risalgono al 2017 e risalgono proprio a essere, se non ricordo male, la prima indagine aperta a Jugendrette con la nave Juventus, vide la sua nave messa sotto sequestro, fu la prima proprio dal 2017, poi mai più di sequestrata. Cosa succede? In questo copione che in un modo o nell'altro si vede ripetersi, ci sono dei fatti e dei fattori un po' oscuri, nel senso che chi ha dato vita alle ipotesi o ha portato, si suppone, dati per portare poi all'apertura dell'indagine e alle accuse, sono degli ex poliziotti. Poi si sono imbarcati anche dei poliziotti sotto copertura, ma sono partiti dagli ex poliziotti in costante contatto e sembra anche con interessi personali in contatto con l'ex ministro degli interni Salvini, no? Adesso vedremo la magistratura come va avanti. Io credo che quello che risuccederà quello che è successo e si è ripetuto tante volte, perciò la caduta delle accuse e vediamo un po' come finirà. Certo è che le persone sono stati aperti proprio procedimenti giudiziari riguardo a queste 21 persone, ma ripeto, non è nel primo, nell'ultimo procedimento giudiziario che si apre poi proprio sulla base dei fatti cade non nulla. Quello che in generale si cerca di portare avanti come, come teoria o come ipotesi è che c'è un filo diretto fra i trafficanti e volontari o lavoratori delle ONG di soccorso in mare, perciò che ci sia una sorta di accordo, no, tra le navi, noi navi delle ONG e i trafficanti per diciamo trovarsi in punti determinati, lo scambio di persone da soccorrere, la riconsegna dei barconi, quasi fossimo noi un tassello di quella filiera del traffico di esseri umani, no? Cosa che non solo abbiamo sempre negato, ma evidentemente è stato dimostrato. Ci saranno tutti i modi e tutti i documenti per dimostrare quanto queste accuse un'altra volta sono comunque infondate, no? Certo è che questa faccenda è più confusa, diciamo, proprio perché ci sono dei personaggi che sono un po' ambigui, no? Ex poliziotti facenti a capo di società di sicurezza privata che danno il loro punto di vista, e sembra che ci sia anche stato, diciamo, anche un previo accordo riguardo a probabili o futuri incarichi lavorativi, no? Sia nei servizi segreti o quant'altro, però tutto quello che anche le dichiarazioni di queste persone hanno portato alla luce, no?
Insomma, in altri tempi si sarebbe detto che c'è stata una vera e propria infiltrazione da parte di pezzi di forze dell'ordine, ma in realtà pezzi di forze dell'ordine al servizio diretto dell'ex ministro dell'interno Salvini, no? E allo scopo di creare il casus belli per criminalizzare in maniera più forte di quanto non sia già avvenuto in questi anni chi opera nel Mediterraneo per la ricerca e il salvataggio delle persone in difficoltà durante la traversata. Quindi c'è un qualche cosa di più. Adesso, più tardi, subito dopo questa nostra diretta, farò una diretta con Nancy Porcia, che è una delle giornaliste che è stata illegalmente intercettata, e le sue intercettazioni sono finite negli atti della procura, quindi atti pubblici. Quindi siamo di fronte davvero a un salto di qualità che va al di là dei blocchi che sono stati fatti in questi anni, o come ultima moda recentemente inventare delle scuse per non concedere il permesso alla navigazione ad alcuni membri dell'equipaggio, dichiarandoli inadatti alla missione, quindi rendendo impossibili le partenze. Insomma, i mille trucchi che il governo italiano sta mettendo in campo per impedire il salvataggio in mare, affidando tutto alla famigerata Guardia Costiera Libica. E qui c'è un salto di qualità rispetto a questo tipo di operazioni, da quanto mi hai dato capire.
Sì, c'è un salto di qualità, ma c'è, ripeto, parte comunque da qualcosa di non molto chiaro, nel senso la teoria che si stesse mettendo in atto una complicità con i trafficanti è partita da delle persone che non erano neanche dei poliziotti, erano degli ex poliziotti espulsi dai corpi di sicurezza dello Stato, espulsi dalla polizia, che si sono presentati, probabilmente da quello che si cerca di capire o si sta insinuando, anche probabilmente previamente d'accordo, ma comunque si sono presentati all'ex ministro degli interni Salvini con la loro teoria che ciò che stesse succedendo in mare a bordo delle navi che poi sono state denunciate o sono state indagate fosse qualcosa di illegale, no? Questa teoria di questo accordo preventivo, di questa collaborazione con i trafficanti. Questo fu il loro punto di vista. Da lì poi il ministro degli interni di quell'allora poi fece partire delle indagini, poi sì che si imbarcarono dei poliziotti sotto copertura. Ma tutto ciò partì proprio da una visione della realtà totalmente falsata, no? di quello che stava succedendo. Ma partì poi, tra l'altro, in un modo un po', ecco, ripeto, un po' turbio, ambiguo, strano, no? Certo è che adesso, cavalcando il solito discorso che le ONG sono in combutta con i trafficanti, questo viene all'occhiello. Qualcosa di strano c'è da dire che comunque io continuo a vedere, no? Nel senso, tanto sforzo per cercare di dimostrare qualcosa che è già stato dimostrato come falso, perciò questa, o infondato, come questo accordo previo o questa collaborazione con i trafficanti, che è un discorso, è un'accusa che è andata avanti negli anni. Tutto questo sforzo a livello economico, a livello di giudiziario, a livello proprio anche, vediamo, anche a livello di risorse umane, no? Dei corpi di polizia, e che comunque, ripeto, è già stato dimostrato, sono cadute sempre le accuse, sempre e comunque, tutto questo sforzo continua a vedere che probabilmente sta nella linea di un altro obiettivo, che è quello comunque, sempre e comunque, come ben avevi detto, cercare di far sparire le navi nel Mediterraneo centrale. Stavo leggendo stamattina la rassegna stampa, beh, a parte ritrovare ancora dei rinnovati accordi e sforzi dell'Italia in Libia, vediamo su Libero altre accuse che ripetono sempre lo stesso, no? Famigerate investigazioni, famigerati studi scientifici che detterebbero una linea diretta fra le morti in mare e la presenza delle navi delle ONG, cosa che è tra l'altro anche stata dimostrata come fondata e falsa, però si vede che comunque lo sforzo è grande questo.
Certo, semmai si potrebbe dichiarare l'esatto contrario, che è stato grazie alla presenza delle navi delle ONG, che di tanto in tanto magari non sono arrivati in tempo, che sono stati segnalati quei naufragi che altrimenti restano chiusi in un cassetto. Infatti hanno poi stralciato la posizione di Moussi Ezzerai, che è quel sacerdote che segue qui in Italia soprattutto le migrazioni degli eritrei, ma parliamoci chiaro, siamo di fronte ad una dimensione di criminalizzazione complessiva che non può non essere denunciata, cioè tutti quelli che migrano vorrebbero sfuggire dalle mani dei trafficanti. Il traffico è un orrore, ma tra l'altro è un orrore che avviene proprio perché le nostre frontiere sono chiuse, questo va detto. I trafficanti ci sono in Libia perché in Italia c'è chi decide che non si possa muoversi liberamente attraverso il Mediterraneo e le altre frontiere.
Esatto, ed è la riproduzione costante di un modello che era nato alle Canarie tra il governo spagnolo e il governo della Mauritania e del Senegal, e lo stesso modello di pagare dubbie forze, milizie, guardia costiere per bloccare, no? E cercare di sgomberare la zona di possibili soccorsi e quant'altro. Quel modello era partito anni fa con la crisi di quello che si chiamano los cayucos in Spagna, dalle Canarie, si è riprodotto con gli accordi con la Turchia, con gli accordi del 2016 tra l'Unione Europea e Erdogan, e si sta riproponendo costantemente in Libia. Ci sono dati scientifici dimostrati che rappresentano quanto sia fallimentare questo modello in materia di protezione della vita umana e protezione dei diritti delle persone, ma comunque sono modelli probabilmente strumentali a interessi del capitale o interessi comunque dei paesi dei membri dell'Unione Europea, perché sono modelli che comunque portano a un aumento dei morti in mare, sono modelli che portano a un aumento di disprezzo della vita umana in mare e una violazione sistematica dei diritti delle persone, e ma sono modelli che si ripetono, e vediamo che quando c'è un bastione della società civile, che non dovrebbe esserci perché non dovremmo stare lì a soccorrere le persone, non dovrebbe esserci nel bisogno, ma dovrebbero incaricarsi i corpi al massimo, i corpi dello Stato, e quando invece c'è un bastione appunto della società civile che non solo soccorre mare, ma denuncia la vergogna degli atteggiamenti politici e delle decisioni dei governi di cui noi siamo membri o nei paesi in cui viviamo, ecco, ci si ritrova con un attacco a tutto campo, e il potere cade addosso con tutto il suo peso, quello che stiamo vedendo anche adesso con, appunto, parlare di Nancy Porzia, ma anche con gli altri giornalisti, Sergio Scandura, Nello Scavo e altri ancora, che comunque quello che fanno è denunciare quello che succede in mare e quello che succede in Libia, con dirette connessioni alle decisioni politiche europee e italiane in primis, no? Perciò il chiaro quadro è cristallino, è trasparente, eppure continuiamo a vedere uno sforzo grandissimo, appunto, in questa lotta criminogena e criminalizzatrice del soccorso in mare, no? E delle navi. E la cosa, che un punto che io, da quando avevo visto iniziare questo attacco e queste criminalizzazioni, si iniziò proprio ad attaccare la Human Rights, una delle ONG di ragazzini veramente molto giovani, e una delle più piccole. Poi a poco diciamo, questa criminalizzazione andò a toccare anche le grandi ONG come MSF, come Save the Children, e io non vidi questa cosa come qualcosa di casuale, io lo vidi in un disegno chiaro. Evidentemente è meglio iniziare a toccare qualche ONG piccolina, che fondamentalmente cadrà subito, che toccare poi le grandi. Evidentemente si sta parlando di una adesso della prima indagine aperta e dell'ultima che è uscita. Non c'è niente di casuale, io vedo, in tutti questi anni di crescita del discorso criminogeno e della criminalizzazione dell'ONG. Non c'è nessun punto che io vedo sconnesso dal passo prima, no? Perciò è qualcosa veramente di preoccupante. Vedremo ancora che chi ne pagherà ancora le conseguenze non sono solo le persone indagate, accusate o le ONG, ma veramente chi ne paga le conseguenze sono le persone in mare, che rischiano la loro vita e che fondamentalmente vedranno comunque diminuire sempre la presenza delle navi di soccorso, ma che alla fine è proprio togliere di mezzo l'ambulanza, no?
E questo è chiaro. In più, criminalizzare chi si ribella alle navi che magari li ripescano ma poi li portano in Libia. Pensiamo al caso della Elibu, che quando i migranti raccolti si resero conto che erano diretti verso la Libia, si sono ribellati, e un po' dei migranti hanno fatto una trattativa nei confronti di quelli della nave, che alla fine li hanno portati a Malta, quando sono sbarcati, che va fatto la mediazione, è stato dichiarato ribelle, scafista, di tutto di più, e adesso ci sono tre ragazzi che rischiano l'ergastolo a Malta per queste accuse gravissime, nel silenzio della gran parte dei mezzi di informazione. Quindi, vuol dire, è un meccanismo che poi produce altri danni a catena, ecco, e questo è un dato con il quale è assolutamente indispensabile confrontarci. Io ti chiederei, di così in chiusura di questo nostro collegamento, una ulteriore battuta conclusiva e poi ci salutiamo.
Sì, io credo che proprio se cerchiamo di vedere la visione generale di quello che sta succedendo nel Mediterraneo centrale, come ben dicevi adesso, anche per i ragazzi che sono a Malta, e vediamo una cosa molto molto chiara: una difficoltà nel poter venire a conoscenza ciò che sta succedendo, no? Non ultimo queste intercettazioni di giornalisti che si incaricano di ciò, di cercare di portare, diciamo, come voi state facendo, all'orecchio e all'occhio della società civile quello che sta succedendo. Questo è un punto molto importante da mantenere elevato, no? Nel senso, con lo sforzo di cercare di far luce su cosa sta succedendo, perché c'è da ricordare, per esempio, che Malta quello che sta facendo è proprio coordinare l'intercettazione a parte della Guardia Costiera Libica anche dentro la propria area di competenza. Perciò Malta guida dentro le acque Search and Rescue, le acque di soccorso maltesi, la Guardia Costiera Libica, ma c'è da vedere anche Frontex, che è stato già accusato di respingimenti anche in Grecia. Cioè, veramente la rappresentazione della dell'esternalizzazione della frontiera a tutti, con tutti i mezzi possibili e con tutta la violenza del sistema, è qualcosa che veramente spaventa e non cessa, e non cessano le accuse, non cessano le indagini, non cessano gli attacchi. C'è da continuare a riuscire a far luce su ciò, perché altrimenti sembra che appunto non succede niente e tutto sia risolto. Perciò io passo proprio la palla a voi, ringraziando chi si sposta come voi, di cercare di dare una mano alla fine alle persone in movimento, alle persone in mare, alle persone in terra, cercando di far vedere un po' quello che succede e di chi sono le reali responsabilità.
Grazie Emile, grazie a te per averci raccontato questa storia, grazie per quello che fai. Alla prossima, ciao.
Alla prossima, un abbraccio. Ciao, ciao.